Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un carissimo saluto a tutti voi che mi ascoltate e ancora oggi insieme andiamo a vedere Gesù. Oggi in particolare parleremo di baci. Il bacio è forse l'espressione più intensa dell'amore e di quel sentimento che in qualche modo le è sorella, l'amicizia. La Bibbia è piena di questi apostrofi rosa. Il termine appare infatti oltre 40 volte. Troviamo baci appassionati tra innamorati, baci pieni di sentimento fraterno, baci di un padre e di una madre, baci di riconoscenza e di lealtà. Purtroppo però troviamo anche un bacio come espressione di un bieco tradimento. Questo bacio è diventato famoso, tristemente famoso, come e forse più degli altri baci biblici. È il bacio di Giuda. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. In maniera così lapidaria Giovanni descrive quale sia stato l'atteggiamento degli uomini nei confronti del Messia. Questo rifiuto degli uomini, che continua ancora oggi, di colui che più di ogni altro li ha amati, di colui che ha scelto di morire al loro posto invece di distruggerli spinto dalla sua giusta ira, questo rifiuto, dicevo, è sorprendente. Ci chiediamo perché. Com'è possibile mordere la mano di chi desidera aiutarci? Com'è possibile rifiutare un amore così grande, così sublime e pratico? Fin dall'inizio il diabolos, l'avversario di Dio, ha cercato di portare l'uomo lontano dal Creatore, gettando un'ombra sulle vere intenzioni di Dio. Leggendo tra le righe di Genesi 3, noi noteremo l'astuzia del serpente espressa in questo modo: Dio vuole vietarvi di mangiare quel frutto perché non desidera che diventiate come lui. Vuole impedirvi di crescere, come un genitore despota che desidera mantenere il figlio in una eterna sudditanza. Dio non vi ama, come afferma, anzi, ciò che lui desidera non è il vostro bene. Io, il vostro amico, desidero che superiate la barriera della sudditanza. Voglio emanciparvi da lui, voglio la vostra libertà. Sappiamo poi come è andata a finire. Ritorniamo alla domanda iniziale: perché? Perché l'uomo rifiuta Gesù? Semplice: perché continua ad ascoltare suggerimenti di chi si oppone a Dio, anche in maniera subdola, vestendosi persino di abiti religiosi. Giuda è colui che in qualche modo incarna l'uomo che per una strana patologia di follia rabbiosa morde la mano tesa per aiutarlo. Leggiamo dei testi che ci parlano proprio di Giuda e del suo tradimento, testi che ce li ha tramandati l'Evangelista Matteo, capitolo 26.
Versetto 14. Allora uno dei 12 discepoli, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù?» Stabilirono 30 monete d'argento e gliele consegnarono. Da quel momento Giuda si mise a cercare un'occasione per far arrestare Gesù. Versetto 47. Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò Giuda, uno dei 12, accompagnato da molti uomini armati di spade e di bastoni. Erano stati mandati dai capi dei sacerdoti e dalle altre autorità del popolo. Il traditore s'era messo d'accordo con loro. Aveva stabilito un segno e aveva detto: «Quello che bacerò è lui, prendetelo!» Intanto Giuda si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, maestro!» E poi lo baciò. E Gesù gli rispose: «Amico, si faccia quello che sei venuto a fare!» E quelli che erano venuti insieme a Giuda si fecero avanti, presero Gesù e lo arrestarono.
Giuda è, come noto, un nome ebraico e il suo significato è lode a Dio o che egli Dio sia lodato. Giuda era il quarto figlio di Giacobbe e di Lea e la tribù che da lui si formò è stata quella che ha ricevuto la particolare benedizione di dare al popolo ebreo la discendenza reale, iniziando da Davide, e infine il Messia. Un nome quindi di notevole importanza nella storia ebraica. Unendo le due cose, il suo significato, lode a Dio, e l'importanza avuta, dovrebbe essere un nome diffusissimo per chi ama le sacre scritture. Ma così non è, e lo sappiamo. È bastato il gesto di un uomo che aveva la fortuna di possedere questo bel nome, per gettare un'ombra sinistra sul nome stesso. È difficile che qualcuno di voi che mi ascolta, si chiami Giuda, o che conosca un uomo con un tale nome, è molto improbabile che qualche donna, in dolce attesa, lo abbia messo nell'elenco dei nomi da proporre per il futuro maschietto. Eppure, sono trascorsi oltre 2000 anni. Il tradimento dell'Iscariota pesa ancora come un macigno sulla storia dell'uomo. Della vicenda di questo strano discepolo, sottolineeremo 3 aspetti. Il primo, il suo rapporto con Gesù e con il gruppo dei 12. Secondo, i motivi che spinsero Giuda a tradire. Terzo, il pentimento che lo portò a impiccarsi. Prima di tutto guardiamo il rapporto con Gesù, anzi, prima ancora ci chiediamo: ma chi era Giuda? La Bibbia lo definisce più di una volta Giuda l'Iscariota. Quindi questo discepolo, questo apostolo, è identificato come l'Iscariota, anche per distinguerlo dall'altro Giuda del gruppo dei 12, infatti c'era anche un altro di nome Giuda, Giuda figlio di Giacomo. Ma che cosa significa Iscariota? La risposta più probabile è che fosse nativo o proveniente da Keriot, una piccola città della Giudea meridionale. In questo caso sarebbe probabilmente l'unico dei 12 a non essere Galileo, infatti tutti gli altri erano provenienti da paesi della Galilea. Suo padre si chiamava Simone ed era anche lui un Iscariota, questo lo troviamo in Giovanni 6,71. Di Giuda non sappiamo altro fuorché la nota poco lusinghiera che Giovanni fece su di lui, infatti nel Vangelo troviamo scritto: Giuda diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e teneva la borsa e ne portava via quello che vi si metteva dentro. Nulla ci è detto di quando e perché si è messo al seguito di Gesù. Sembra però che i suoi intenti non fossero i più limpidi e disinteressati. La sua personalità è comunque complessa e non è facile comprendere, come vedremo, il perché ha risposto positivamente alla chiamata di Gesù e perché in seguito lo ha meschinamente tradito. C'è chi ha presentato Giuda come vittima del volere di Dio, al pari di Gesù, e come tale coautore della nostra salvezza. Intorno alle vicende di Gesù si è detto di tutto e di più. Comunque c'è anche questo. E il discorso che certe persone fanno è questo: Giuda era predestinato a compiere quel gesto senza il quale Gesù non sarebbe stato arrestato, ucciso. Perciò, con il tradimento, è diventato strumento in mano di Dio per la realizzazione del suo piano di salvezza. Giuda era a conoscenza di tutto questo e ha accettato di buon grado di immolarsi come Gesù per la salvezza degli uomini. Non posso in questa occasione controbattere adeguatamente a questa tesi, ma sottolineo solo un aspetto della questione. Se Giuda era consapevole di essere strumento in mano di Dio per un suo piano, perché si è suicidato? Perché subito dopo il gesto è tornato dalle autorità religiose a restituire il denaro pattuito? C'è una nota nel Vangelo di Giovanni che ci porta in un'altra direzione. Giovanni dice: durante la cena, quando il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, quindi il tradimento è stato suggerito dal diavolo, anche se rientrava, come sappiamo, nei piani di Dio. Sappiamo anche che Dio, quale Signore della storia, riesce a portare in fin di bene anche le malefatte degli uomini. Vedi un po' tutta la vicenda di Giuseppe, venduto dai fratelli, che Dio nonostante questo atto criminoso dei fratelli nei confronti di Giuseppe, del minore, Dio ha portato avanti i suoi piani. Ma questi fatti, queste malefatte, rimangono sempre appunto delle malefatte, delle cose sbagliate, dei peccati. Nonostante la sua personalità e le sue tendenze poco oneste, Giuda è stato scelto da Gesù come gli altri. Infatti le parole di Gesù: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, sono sicuramente applicabili anche a Giuda. Gesù si è forse sbagliato in questa scelta? Non sapeva chi fosse quell'oscuro personaggio di Cariot? È difficile credere che Gesù si sia sbagliato o che non conoscesse uno per uno, Giuda compreso, tutti coloro che aveva scelto. Tempo prima degli episodi di cui ci stiamo occupando, Gesù fece questa aperta dichiarazione: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Questa è una nota che troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni. Una dichiarazione questa che non lascia spazio ai dubbi. Gesù conosceva bene Giuda e lo ha scelto per questo. Al di là delle domande che un comportamento simile fa sorgere, c'è una constatazione da fare. Nulla sfugge al controllo divino e il tradimento di Giuda non è da considerarsi un incidente di percorso, ma qualcosa che rientrava nel progetto di Dio. Il fatto che Giuda si è pentito poi amaramente del gesto compiuto, a tal punto che preferisce il suicidio al peso della condanna della propria coscienza, deve portarci a questa riflessione. L'uomo di Cariot non era soltanto un ladruncolo e un bieco traditore, aveva una sua coscienza che purtroppo si è svegliata troppo tardi. Credo perciò che Giuda meriti un po' di compassione da parte nostra, senza arrivare alla elaborazione di strane teorie apologetiche che fanno di lui, come abbiamo detto, una vittima innocente del volere di Dio. Giuda ha commesso sicuramente un crimine: tradire quel maestro che lo aveva accolto come discepolo e amato, nonostante conoscesse chi egli era e che cosa avrebbe poi fatto. L'errore più grande di Giuda è stato, come vedremo, quello di non credere in questo amore. Thank you. Guardiamo ora insieme i motivi che hanno spinto Giuda a tradire Gesù. Quali sono questi motivi? Qui le risposte sono tante e diverse tra loro, alcune forse purtroppo anche un po' troppo fantasiose, ma non ne alcune. Primo, quello che risalta subito agli occhi, Giuda l'ha fatto per il denaro, per il vil denaro. Infatti troviamo proprio nella scrittura: allora uno dei giudici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro: che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Il primo motivo, appunto, è proprio questo, è quello di tipo economico. Giuda ha tradito Gesù per 30 sicli d'argento. La somma equivale a circa più o meno 120 giornate lavorative di un operaio del tempo. Certo, la cifra non era trascurabile, ma ne valeva la pena? Non dimentichiamo che Giuda era il cassiere del gruppo e, come ci ha ricordato appunto Giovanni, ogni tanto alleggeriva la cassa. Quindi Gesù vivo e il gruppo dei 12 in piena attività era senz'altro più conveniente per lui di quei 30 sicli d'argento. Il fatto che dopo il suo pentimento riporta indietro la somma ricevuta significa, credo almeno di cogliere questo significato, che per lui quei 30 sicli d'argento non avessero così tanto valore. Un altro motivo, che può essere di tipo politico. Si dice che Giuda appartenesse a uno dei tanti gruppi di ribelli che cercavano di combattere il potere romano per permettere a Israele la sua autonomia politica. Non dimentichiamo che ai tempi di Gesù il desiderio di ripristinare il trono di Davide era forte, ben presente. Giuda ha visto in Gesù il Messia, quel Messia politico che tutti attendevano, ma con il passare del tempo ha notato, come dire, un vero scollamento tra l'idea generale che gli ebrei, che lui stesso si era fatto, sulla natura del Messia e il comportamento di Gesù. Il colpo finale poi credo che l'abbia avuto quando ha udito le parole Gesù stesso dire poco prima che tutto questo avvenisse: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Queste parole che Gesù rivolge ai 12 poco prima i fatti di cui stiamo parlando. Nel corso del suo rapporto con i discepoli, Gesù ha più volte accennato a ciò che lo attendeva, la morte per crocifissione. Nonostante questo non faceva nulla, assolutamente nulla per evitare che ciò accadesse. L'impressione anzi era proprio che era quello che voleva. Era la croce la meta del suo progetto. Questa idea, come sappiamo, ha scandalizzato anche Pietro, il quale si augurò che tutto questo non accadesse, e il suo atteggiamento, la sua reazione, come abbiamo già visto in un'altra trasmissione, gli fa meritare un duro rimprovero da parte di Gesù: vattene via da me, Satana, tu mi sei scandalo. Giuda ha udito tutto questo e probabilmente era venuto a conoscenza che le autorità desideravano togliere di mezzo Gesù prima delle feste pasquali, per non creare tumulti nella città. Giuda, deluso, amareggiato, tradito nelle aspettative di quello strano Messia di Nazareth, decide di uscire fuori dal gruppo prima che sia troppo tardi. Per questo prende la decisione di affrettare i tempi e di consegnare Gesù nottetempo al di fuori di occhi indiscreti, per non creare ulteriori fastidi alle autorità. Nel cuore delle persone può guardare soltanto Dio, lo sappiamo. E ciò che possiamo dire intorno alle vere motivazioni che hanno spinto Giuda a tradire Gesù lascia sempre spazio aperto per altre ipotesi. Probabilmente non c'è stato un solo motivo, ma un insieme di motivi che lo hanno portato a compiere quel gesto infame ed infamante. Ma guardiamo l'ultima fase delle vicende, il pentimento di Giuda. Un pentimento che lo porta prima a ritornare dai capi sacerdoti nel Tempio, a restituire il denaro che loro non volevano, quindi lui lo getta per terra con disprezzo e poi va fuori e si impicca. C'è una frase in tutto questo che mi ha fatto riflettere. È scritto: vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì. Sembra che la frase suggerisca quasi uno stupore da parte di Giuda. Perché? Non si aspettava che venisse condannato? Trovo che più ci caliamo in questa vicenda, più interrogativi nascono. Non so sinceramente che cosa si aspettasse Giuda, ma ciò che sappiamo è che si pentì di ciò che aveva fatto. Un profondo e amaro pentimento che lo spinse poi all'atto estremo. Cerchiamo di capire questo pentimento di Giuda. C'è un testo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che leggeremo, che ci aiuterà a comprendere il senso del pentimento di Giuda. Paolo scrive ai Corinzi dicendo: «Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte». Nella chiesa di Corinto sappiamo c'erano parecchie cose che non andavano nel verso giusto. Per questo motivo Paolo scrive alcune lettere piuttosto severe, probabilmente 4, due delle quali ci sono pervenute. La lettera di Paolo ha sicuramente rattristato i Corinzi, ma Paolo afferma che non è pentito di averli rattristati, perché questa loro tristezza li ha portati al vero ravvedimento, che era lo scopo della lettera. Giuda, dopo aver constatato i frutti del suo tradimento, è triste, amareggiato, arrabbiato con se stesso. Ma mentre i Corinzi, la presa di coscienza del loro stato li ha condotti al ravvedimento, per Giuda non è stato così. Secondo la Bibbia, pentimento e ravvedimento non sono sinonimi, ma complementari. Il pentimento, che è la presa di coscienza di aver commesso una cosa sbagliata, deve precedere il ravvedimento, ma se rimane solo, produce solo una lacerante tristezza. È chiaro che non può esserci un vero ravvedimento senza pentimento, ma è questo sentimento che può condurre chi ha commesso un reato nella giusta direzione. Il pentimento produce tristezza. Il ravvedimento riconduce l'uomo verso la gioia di un rapporto ripristinato. Con il suo tradimento Giuda ha preso le distanze da Gesù. Il suo pentimento gli ha fatto prendere coscienza di quanto egli si fosse allontanato, e il ravvedimento, se ci fosse stato, lo avrebbe condotto di nuovo vicino al Maestro. Un pentimento senza ravvedimento è autodistruttivo. Perché Giuda si è fermato al pentimento? Anche qui, non avendo la capacità divina di sondare il cuore e per l'assoluta mancanza di indicazioni bibliche, possiamo solo fare delle ipotesi. Credo che tutto parti da un'errata valutazione di Cristo, chi Cristo veramente fosse. Gesù non era un politico né un rivoluzionario, anche se i suoi insegnamenti hanno risvolti sia politici sia rivoluzionari, ma era il Figlio di Dio incarnato per uno scopo preciso. La sua azione e i suoi insegnamenti miravano al cuore dell'uomo e alla salvezza dell'anima. Ormai, dopo l'infame gesto, Giuda non poteva più riportare le cose come erano prima, non poteva più liberare Gesù da chi lo voleva morto subito e senza tante sottigliezze. Ormai non c'era più niente da fare. Se Giuda avesse capito però che per Gesù tutto quello che stava succedendo era il preludio di una eterna vittoria, forse il comportamento sarebbe stato diverso. Allora sì, avrebbe cercato quel ravvedimento che lo avrebbe portato tra le braccia del Maestro. Oppure Giuda aveva la consapevolezza di averla fatta talmente grossa da non meritare più il perdono di Dio? Forse. O piuttosto egli era talmente egocentrico da decidere da solo quale destino meritava, senza interferenze divine? Chissà. Le vite di Pietro e di Giuda si sono intrecciate fino all'ultimo. Entrambi hanno commesso atti orribili, ma il loro destino ha preso strade diametralmente opposte. Perché? La risposta possibile è solo questa. Mentre Giuda si è fermato al solo pentimento e si è precluso la strada del ravvedimento con il suicidio, Pietro, dopo le amare lacrime versate, lacrime di pentimento, ha lasciato che Dio lo riconducesse a sé. Quindi è possibile, come Giuda, un pentimento senza ravvedimento, ma è deleterio, autodistruttivo. Il pentimento deve essere sempre seguito dalla volontà, che è espressa appunto dal ravvedimento, di un ritorno a Dio. Io ti auguro questo. Vi saluto con un abbraccio fraterno.